Stamattina abbiamo avuto la grazia di ascoltare il pastore Herbert Anders, che è un amico, pastore battista. Siamo nel pieno di un ritiro ecumenico, ed è ecumenico davvero non perché un cattolico parla dei protestanti o i protestanti parlano dei cattolici, ma perché sentiamo le voci davvero di tutti, dei protestanti, dei cattolici. È bello confrontarsi e crescere insieme senza pensare che qualcuno ha in tasca delle verità, no? Riflettevo prima con Don Diego, prendendo il caffè, e dicevamo: ma guardate com'è cambiato il mondo dell'ecumenismo. Prima si cercava di attirare tutti dentro la nostra chiesa, credendo che fosse l'unica via, l'unica possibilità, che lì fosse tutto perfetto. E oggi invece il Papa parte, va in Svezia, commemora i 500 anni della Riforma, ci dice che è stata qualcosa di positivo anche per noi, perché ci ha messo in discussione, ci ha fatti cambiare. Che bello, eh? Come cambiano le cose nel giro di poco tempo e quale grande consapevolezza possiamo avere tutti noi per metterci in discussione. Stamattina ho detto messa coi missionari della fede, uno è qui, ma gli altri sono andati via tutti. Sono contento che abbiamo sentito il pastore. Con loro stamattina abbiamo letto la prima lettura del sabato, ho detto la messa di sabato ovviamente, non quella festiva, che era un pezzo della lettera agli ebrei che stiamo leggendo in questi giorni, di cui naturalmente non si approfondisce nulla, ma è un peccato. E quel pezzo della lettera agli ebrei è forse il più famoso della lettera agli ebrei, la spada a doppio taglio che ti divide fino al midollo, che ti mette in contraddizione, che ti fa vedere come sei e come dovresti essere, come dovresti cambiare, come dovremmo cambiare, no? Che interessante pensare che la parola di Dio, quando la leggiamo, la approfondiamo, cerchiamo di cavarne davvero il succo, il messaggio di Cristo, è questa spada che ci trafigge, non per farci del male, per farci del bene, per farci vedere come possiamo migliorare, come possiamo trasfigurarci. Del resto il cammino cristiano non è una bella devozione, un bel rosario, una bella immaginetta, quelle cose lì, se sono fini a se stesse sono sterili, Quelle cose lì servono per farci diventare come Dio. Il cristianesimo è un cammino di divinizzazione, e oggi nel pezzo che leggeremo del Vangelo di Giovanni ci viene detto con grande chiarezza: tu sei in me, io sono in te. Questa è la parola di Dio che rivolge a ciascuno di noi, cioè una inabitazione, una coabitazione vera, continua, definitiva, offerta a ciascuno di noi. Ancora l'altro ieri ero qui al bar, sempre al bar si dicono le cose più serie, al bar con un prete dell'Ecuador che è venuto qui a pranzo da noi, e discutevamo, no? Perché c'è ancora questa idea di una gerarchia, di uno scarto terribile fra il divino e l'umano, e non abbiamo capito che invece il cuore vero, unico, grande, pulsante del cristianesimo è quello che ci dice che Dio si fa uomo perché ogni uomo si faccia Dio, come diceva Ireneo, questo grande padre della Chiesa. Se non entriamo in quella logica lì, il nostro cristianesimo è ridotto a parlare oggi della legittimità dell'uso dei preservativi, domani di qualche altro discorso del BIP, insomma serve a poco il cristianesimo. Il cristianesimo è di fatto la strada della divinizzazione. I padri orientali che per primi hanno tanto studiato il concetto della divinizzazione degli uomini come vero nucleo del cristianesimo la chiamavano teosis, cioè il cammino di rassomiglianza sempre più grande, sempre più inesorabile di ogni uomo e di ogni donna a Dio, fino a condividerne la stessa vita, la stessa beatitudine, fino a diventare appunto una cosa sola con Lui. E che abbiamo perso i contenuti veri della fede. Parliamo di comunione, ci preoccupiamo tanto se la possono fare i divorziati, se la possono fare gli omosessuali, poi vediamo se praticano o non praticano la sessualità, fino a che punto, sotto quali lenzuola, ricamate o meno. Queste sono cose molto importanti, no? E abbiamo perso che cosa vuol dire fare la comunione, che vuol dire diventare una cosa sola con Dio, la teosis, appunto, il cum unum, il passare da tanti diversi a diventare ciascuno di noi come Dio, piano piano, in un cammino inesorabile che ci porterà a condividere la stessa vita. Parliamo della vita eterna come di qualche cosa che ci sarà un giorno, chissà come, chissà perché, e non ci rendiamo conto che è proprio la vita dell'Eterno, la stessa vita di Dio, che viene offerta gratis immeritatamente a tutti noi. Abbiamo secolarizzato tutto. La fede di fatto non esiste, no? Ci sono tante belle pratiche esteriori, devozionali. Sì, sono andato alla messa, si siedono in confessionale. Sono andato alla messa tutte le domeniche. Ah bene, ma cose serie ci sono oppure... Non è sufficiente la messa la domenica. Ah, sa, sono distratta quando dico le preghierine alla mattina. Dico, ah sì. E poi? È tutto lì, cristiani. Siamo cristiani perché siamo stati tre quarti d'ora in chiesa la domenica o perché la mattina facciamo lo scacciamosca, il segno della croce. Quello sarebbe il nostro cristianesimo. E perdiamo il più, che è diventare un pezzo di Dio, condividere la stessa vita di Dio ciascuno di noi. L'unico vero grande messaggio di Cristo. Stamattina è stato bello sentire un pastore battista con in mano un documento cattolico a leggerlo insieme a noi, a stupirsi della bellezza, a fare qualche ovvia critica, come giustamente si fanno, che io ne ho altre da fare sul documento, magari alla fine se c'è tempo ve le dico, ma è molto bello perché ci ha dato, io ho fatto conferenze sulla Laudato Si', mezzo mondo, ma certe cose che lui ha detto non le avevo mai viste, pur avendola letta decine di volte, è normale, perché ognuno legge quello che ci viene proposto con i suoi occhi. Io adesso vi darò la mia lettura, quella che lo Spirito mi suggerisce, del brano di Vangelo che è previsto per oggi. Ma che bello sarebbe se poi uscendo di qua e tornati a casa ognuno si prendesse in mano quello stesso Vangelo e vedesse cosa dice a lui. È quella spada efficace che divide Matteo fino al midollo, che gli fa vedere dove lui deve cambiare, che ha un messaggio per me oggi. Potrebbe essere un messaggio diverso di quello che ha per Gianluca, di quello che ha per Maria, di quello che ha per Flora, per tutti quelli che siamo qua dentro. Quindi davvero dal mondo protestante noi dovremmo imparare un po' a cogliere questa frequentazione quotidiana, intima della parola. Non è che il Vangelo si ascolta solo alla messa e si sente un'omelia spesso stanca di un prete, no, no. Il Vangelo parla a me, quando il Papa dice il Vangelo nella borsa, tutti i giorni, un pezzetto di Vangelo, quella è una cosa molto seria, molto più seria di tante altre pratiche che magari sono alienanti e non ci fanno progredire per nulla nella vita spirituale. Ecco, oggi affrontiamo una parte, ho dovuto ridurre per ovvie esigenze di tempo, una parte di un lungo capitolo del Vangelo di Giovanni, forse uno dei più densi del Vangelo di Giovanni. Il capitolo 17, quello che contiene la cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù. È l'ultima parte del Vangelo prima dei capitoli relativi alla passione, quindi alla tragica fine, che poi non era una fine, della parabola terrena di Dio. Ed è molto interessante perché la struttura di questo capitolo, che appunto vi dicevo è indicato come una preghiera sacerdotale, è fatta perfettamente sul modello di un'altra preghiera storica, tradizionale, che riguardava la spiritualità ebraica. Voi sapete che nella religione ebraica ci sono alcune feste fondamentali che scandiscono un po' l'anno, un po' come fosse il nostro anno liturgico, no? Ebbene, una delle feste più importanti della spiritualità ebraica che si viveva all'epoca di Gesù era la festa della purificazione. La festa dello Yom Kippur. Ne abbiamo parlato tante volte perché spesso e volentieri io vi ho accennato al discorso di Gesù come capro espiatorio, oltre che come agnello. Ed è molto importante avere sempre in mente che Gesù è agnello ma è anche capro. È l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo ma è anche il capro espiatorio che libera ciascuno di noi dal proprio peccato, il mondo dal suo peccato. E vi dicevo che la preghiera sacerdotale, che adesso leggeremo in breve una piccola parte, è proprio strutturata sulla base della preghiera che il sacerdote ebraico faceva nella festa dello Yom Kippur. Una festa che serviva per purificare il popolo, ma a cominciare prima dal sacerdote stesso, poi dagli altri sacerdoti. E infine il resto del popolo dai peccati. Era una festa che si teneva una volta l'anno. E come avveniva questa purificazione dai peccati? Avveniva attraverso un capro. Il famoso detto del capro espiatorio nasce da lì.
un capretto che veniva idealmente caricato di tutti i peccati del sacerdote stesso, degli altri sacerdoti, del popolo, e poi veniva mandato a morire nel deserto. Questo capro figurava tutti i peccati che venivano caricati su di lui, e con la sua morte, la morte anche di quei peccati, il popolo veniva purificato. Questa era un po' l'idea del capro espiatorio, che è passato anche nel linguaggio comune di oggi. E il sacerdote faceva prima una preghiera per sé, poi una preghiera per gli altri sacerdoti e infine la preghiera allargata a tutto il popolo. È la stessa struttura che voi trovate in Giovanni 17. Gesù prega prima per sé, siamo nei primi 5 versetti, poi prega per i suoi apostoli, gli altri sacerdoti, e poi arriva a pregare per la totalità dei discepoli fino ai nostri giorni. È la parte che ci riguarda di più, di cui ci occuperemo infatti stasera, dal versetto 20 al versetto 26. È interessante perché il fatto che Gesù scelga di strutturare una preghiera con il modello della festa del Yom Kippur è l'ulteriore conferma che Gesù è davvero anche capro, non è solo agnello. È importante recuperare la dimensione del capro espiatorio. Gesù sceglie di farsi capro espiatorio. San Paolo dice nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 21, che Gesù viene trattato come peccato. Lui che non era peccato, non aveva peccato, ma viene trattato come peccato, esattamente come il capro, che non aveva nessun peccato, però gli venivano addossati tutti i peccati degli altri. È molto interessante questo. Come facciamo a sapere che Gesù è capro? Beh, sceglie questa preghiera addossandosi i peccati, la preghiera dello Yom Kippur. Però sappiamo anche che Gesù muore fuori dalla città, esattamente come il capro viene mandato fuori nel deserto, fuori dalla città. Anche Gesù è fuori dalla città. È interessante, no? Gesù diventa quello che si carica del peccato. Però è anche agnello. L'immagine dell'agnello non ha nulla a che fare con i peccati. L'immagine dell'agnello ha a che fare con la forza. L'agnello era la carne, no? Che il popolo che doveva liberarsi, doveva iniziare quella lunga traversata verso la liberazione, doveva mangiare per avere le energie necessarie per il cammino. Ecco, allora Gesù è agnello ed è capro, si carica dei peccati degli altri, ma conferisce energia agli uomini e alle donne di ogni tempo per affrontare il cammino della liberazione. Ecco perché mangiare la comunione non è per i perfetti. Un grande padre della Chiesa come Ambrogio diceva: se voi oggi vi sentite degni di ricevere la comunione, meglio non farla. È frequente, distribuite dagli altri, non mangiate da voi. La comunione è proprio per quelli che sono imperfetti, deboli, peccatori. Allora sì, è il viatico, è l'energia che consente di camminare e di liberarsi anche dal peccato. È il cibo dell'esodo, del cammino della liberazione.
Bene, vediamo in questa preghiera, che, ripeto, ci sottolinea ancora una volta la dimensione espiatoria di Gesù, liberatoria per tutti gli uomini dai loro peccati, essendo lui il capro che se li addossa, vediamo la parte che ho scelto di vedere insieme a voi, perché altrimenti diventava troppo lunga. Sono gli ultimi 6-7 versetti del capitolo 17. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, non prego solo per questi, aveva appena finito di pregare per gli apostoli, i sacerdoti, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io sia in loro. Siamo nella terza ed ultima parte della preghiera sacerdotale di Gesù. Allarghiamo il cuore e la mente in questa parte a tutti i discepoli. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la parola, la loro parola. Interessante. Poco tempo prima di queste affermazioni, Gesù aveva detto: se uno mi ama, osserverà i miei comandamenti. E qui invece, subito all'inizio della parte di cui ci occupiamo, Gesù dice: non prego solo per i miei apostoli, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. È interessante, no? Molti padri della Chiesa si sono fermati su questo loro, la loro parola. Gesù non dice di credere mediante la sua parola. Dice che prega per quelli che credono mediante la parola degli altri. Bello. Vuol dire che i cristiani di ogni tempo non sono dei ripetitori come quelli dei segnali televisivi che trasmettono le parole o le opere di un altro. No. Noi siamo chiamati a fare talmente nostra la parola di Cristo, il Vangelo, talmente nostra, farla scendere talmente in profondità, farla contaminare talmente la nostra vita, da avere in noi una parola ancora più arricchita. Non è sufficiente ripetere la parola di Cristo. La parola di Cristo deve trasformarsi in una vita, fondersi con ciascuno di noi, orientare diversamente la nostra vita a tal punto che sarà la nostra parola a diventare segno per gli altri. Un grande padre della Chiesa che si è soffermato su questo punto è Gregorio Magno, un papa, siamo più o meno nel VI secolo. Era un papa un po' speciale. Aveva fondato lui era stato anche il console di Dio, lo chiamavano. Sapete un po' la storia di Gregorio, il console di Dio. Era un periodo terribile, era caduto l'impero romano di Occidente, non c'era più l'imperatore, Roma era un disastro. Una città che aveva 1 milione di abitanti si era ridotta sotto 100.000, non c'era più governo, non c'erano più istituzioni, non funzionava più niente. C'era solo il Papa, che comincia a occuparsi degli acquedotti, delle strade, il console di Dio lo chiamava. Poi era uno che ci teneva molto anche alla coerenza di vita, aveva fondato il cosiddetto triclinium pauperum.
L'avete mai sentito?
Triclinium pauperum. Era una sorta di mensa per i poveri. Triclinium pauperum. Si era rifiutato di mangiare
se non era accompagnato da una dozzina di poveri tutti i giorni in questa realtà che si chiamava Triclinium Pauperum. Era un Francesco dell'epoca.
Lui aveva coniato questa espressione vedendo questo mediante la loro parola e non la sua parola, che dice così: scripturas cum legentes crescum. Le scritture crescono con coloro che le leggono. Non è sufficiente prendere un pezzo di Bibbia, un pezzo di Vangelo e fermarsi lì. No, no, bisogna fare crescere la scrittura. La scrittura assume forme, assume coloriture, assume sfumature sempre diverse, perché non è lettera morta, non è qualcosa che è stato scritto 2000 anni fa e che rimane così imperterrito e dovrebbe riuscire in questo modo a parlare a generazioni completamente diverse, a tempi continuamente in movimento. No, no. La scrittura viene arricchita ogni volta che penetra davvero nella vita delle persone e si trasforma in esperienza pratica. Ecco, noi non dobbiamo essere dei ripetitori meccanici di qualcosa che troviamo scritto, ma attraverso uno stile di vita, una pratica di vita, una conversione di vita, arricchire della nostra esperienza quella scrittura e renderla fruibile, capace di fare frutti nel mondo di oggi. È quello che l'Evangelista ci dice con questa espressione: quelli che crederanno in me, non mediante la mia parola, dice Gesù, ma mediante la loro parola, la parola di quei discepoli, forse nostra, che prendono talmente sul serio la proposta di Gesù da farla diventare una prova pratica nella loro vita. Ecco, e perché è così? Qual è il modo attraverso il quale si può arrivare a tutto questo, a una vita così trasformata da diventare essa stessa la nuova parola attraverso la quale fare scrivere? Com'è possibile tutto questo? Ci dice il Vangelo così: perché tutti siano, e qui la traduzione non è buona, perché la traduzione che avete, vi ho fatto la fotocopia dai lezionari, quello che si legge nelle chiese, la traduzione dice perché tutti siamo una cosa sola, e non è vero, non c'è scritto così in greco. In greco c'è scritto perché tutti siano uno, cioè una cosa sola con Dio. Così come Dio è uno, l'obiettivo di Dio, la volontà di Dio, l'unica vera volontà di Dio è che tutti siamo uno come Lui. Uno con Lui. Certo. Cum unum. Questa è la vera comunione. Cum unum. Diventare, fondersi, diventare una cosa sola con Lui. Guardate, dietro tutto questo, non abbiamo molto il tempo di approfondire, c'è la famosa visione che io vi ho sempre proposto, nuziale. Sono le nozze la chiave di lettura per capire tutta la Bibbia. Le nozze, che non sono soltanto le nozze che celebriamo qui nel matrimonio, ma sono le grandi nozze che Dio propone a ciascuno di noi. Le nozze con Dio, cioè diventare una cosa sola con Lui, è quello che ci sta dicendo il brano di oggi, affinché tutti siano uno con Lui. È interessante, guardate la cattolicità della Chiesa, che non vuol dire essere Chiesa cattolica. La vera cattolicità è quella di Dio. Dio non è cattolico perché appartiene alla Chiesa cattolica, l'abbiamo detto stamattina. Dio è molto più grande della Chiesa cattolica. Ma Dio è cattolico nel senso di universale. Tutti siano uno con Lui. Questo è il desiderio di Dio. Il matrimonio con ogni uomo e ogni donna che vive sulla faccia della terra. Il diventare una cosa sola con Lui. Il condividere nella stessa esistenza. La proposta di nozze che dall'alto viene rivolta ad ogni creatura. E vi faccio notare una cosa, che a questo punto si crea un parallelo. L'Evangelista mette davanti un parallelo. Il rapporto che c'è fra il padre e il figlio diventa lo stesso rapporto che c'è fra Dio e l'uomo. Infatti dice: come tu padre sei in me e io in te, siano anch'essi, gli uomini, questo tutti che abbiamo detto, in noi. Vedete? Il rapporto così stretto, così stringente, così profondo, che lega il padre al figlio, diventa lo stesso rapporto che Dio sogna di avere e già Lui offre a qualunque creatura presente sulla faccia della terra. Come tu sei in me e io sono in te, con una relazione così viscerale come quella che lega noi persone della Trinità, così ciascuna creatura può essere dentro di noi. E qui stiamo vedendo una prima idea di questa relazione. Vedremo dopo che ci verrà proposta esattamente al contrario. Qui abbiamo gli uomini dentro Dio. Essi in noi, sta dicendo Gesù. Così come io e te siamo legati, così gli uomini possono entrare dentro di noi. Subito dopo vedremo che ci verrà proposta l'immagine opposta. È Dio stesso che viene a abitare dentro l'uomo. Ma per ora fermiamoci qui. All'uomo che va a abitare dentro Dio. Diventa una cosa sola con Dio a tal punto da trovare dentro di lui la sua casa. È molto interessante perché quando ho letto questa espressione, questa idea della abitazione di ogni uomo e di ogni donna sulla faccia della terra dentro Dio, mi è venuto in mente che c'è un passo nel Vangelo di Giovanni che ci dice qual era l'abitazione del figlio, qual era l'abitazione sua, qual è l'abitazione sua. E è un passo non indifferente, è un passo del prologo di Giovanni, sapete quell'inno bellissimo che apre il Vangelo di Giovanni. Siamo all'ultimo versetto del prologo, il versetto 18, del primo capitolo ovviamente del Vangelo di Giovanni, che dice una cosa molto bella, no? Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è nel seno del Padre è lui che lo ha rivelato. Ecco, come tu sei in me e come io sono in te, siano anch'essi in noi. Abbiamo già cercato altre volte di analizzare questa espressione che secondo me è cruciale per capire qualche cosa di serio sull'economia trinitaria, su come vive Dio, no? Rapidamente, la rivediamo rapidamente perché ci serve poi per continuare, se no non capiamo la teologia di Giovanni. Padre e figlio hanno questo rapporto, questo seno, questo grembo. No? Lo abbiamo già visto. Il grembo dove sta il figlio. Come si genera il grembo? Se questo è il padre e questo è il figlio, il padre dice figlio, no? Al figlio. Gli dice tu sei il figlio. Tante volte nel Vangelo, tu sei l'amato, tu sei il figlio. Abbiamo fatto il battesimo, no? Era quello scritto. La voce, il flatus vocis, il soffio, potremmo dire, che esce dalla bocca del padre e riconosce il figlio come figlio. Lo stesso soffio è la risposta del figlio, che gli dice padre. Non so se non si conosce molto la lettera agli ebrei. Nella lettera agli ebrei c'è la più grande delle annunciazioni. Voi sapete che ci sono tre annunciazioni nella Sacra Scrittura, vero? Nel Vangelo di Luca c'è l'annunciazione che dal nostro punto di vista è veramente incredibile, una donna vergine che non conosce uomo che si sente dire che sta per partorire Dio. Questa è l'annunciazione più famosa. No? Poi c'è un'altra annunciazione che è quella che riceve Giuseppe, siamo nel Vangelo di Matteo, no? Non capisce molto cosa sta succedendo, trova la fidanzata incinta, sa bene di non essere lui il padre, insomma una situazione un po' compromettente, no? Come tutte quelle del Vangelo, sono tutte a luci rosse. È vero, quindi così, una gravidanza che non si sa da dove venga, era difficile, no? E anche lì c'è un'altra annunciazione. Però l'annunciazione più grande, la prima accettazione, non è di Maria. La prima grande accettazione, la prima grande annunciazione è il Gesù. Nella lettera agli ebrei, al capitolo 10, ora non è che voglio perdermi su questo, ma al capitolo 10 della lettera agli ebrei c'è il dialogo fra il padre e il figlio. Il padre che si preoccupa della situazione del mondo, degli uomini che si stanno distruggendo, dice ma guarda, ho creato una cosa bellissima, e tutto sta andando a rotoli. E il figlio che dice: preparami un corpo, vado io. È bellissimo, no? Il padre si preoccupa della sorte dei suoi figli terreni, e il figlio, che è lì nel suo segno, dice: vado io. Io sono tuo figlio, vado io per riscattarli, per salvarli. Dammi questo corpo. Quindi la prima grande accettazione, prima ancora di quella di Maria, è quella di Gesù, del figlio.
Allora, questo è per dirvi che nel dialogo intratrinitario c'è uno che dice: tu sei mio figlio. Esce la voce, esce lo spirito. C'è un altro che dice: tu sei padre. Il reciproco riconoscersi del padre e del figlio forma questo grembo, questo seno, che è lo spirito. Questo è lo spirito. Questo è lo spirito.
Lo spirito.
Il padre è l'amante, colui che ama. Il figlio è l'amato. Tu sei il figlio mio prediletto, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Tante volte lo troviamo. C'è l'amante, c'è l'amato, c'è il rapporto d'amore che io chiamerei amorevolezza, che è lo spirito, che è questo seno dentro il quale c'è il figlio. E poi c'è tutta la Trinità insieme, che è l'amore vero. L'amore fatto di relazioni, l'amore fatto di riconoscimento reciproco, l'amore fatto di danza, di gioco. Ecco, questo schema è uno schema che continua a ritornare nella storia della nostra teologia. Tutta la nostra teologia si può leggere così. Se, per esempio, voi qua mettete Maria, il seno diventa Maria, lo spirito, che cosa fa nascere nel seno? Il figlio, ancora una volta. Il padre, attraverso lo spirito, provoca l'incarnazione del figlio. Se voi al posto di Maria ci mettete la Chiesa, è la stessa cosa. Fra poco nella messa cosa facciamo? Il padre manda lo spirito, rende presente il figlio, in quello stesso seno, che adesso è la Chiesa. Per quello Maria è la donna dello Spirito, e lo Spirito è quello che governa e regge la Chiesa, perché questi sono tutti i seni dentro i quali sta il Figlio, per la potenza del Padre attraverso lo Spirito. Continuamente ritorna così. Ecco, in quello stesso seno dove abita il Figlio dentro il Padre, ci sta dicendo Giovanni, abita ciascuno di noi. Così come tu sei in me e io sono in te, siano anch'essi dentro di noi. E questo succede, dice il Vangelo di Giovanni, perché il mondo creda. Il mondo non può credere per delle filosofie, per dei dogmi proclamati, per delle encicliche, per quanto belle ci siano, ma il mondo può credere soltanto se ci sono uomini e donne così carichi di vita, così carichi di passione, così carichi di entusiasmo, così carichi di generosità, di altruismo, che sono capaci a vivere per il bene degli altri, esattamente come in questa economia trinitaria legata dall'amore. Se è così, il mondo può credere. Se ci sono persone così piene di vita che possono donarla a piene mani, facendo stare bene tutti quelli che hanno intorno, eccola la prova per credere. Per quello è così importante che ogni uomo, ogni donna che si dice credente si senta abitante nel seno di Dio, esattamente come il figlio. Perché se ti senti così, vieni talmente potenziato nelle tue capacità, talmente energizzato, talmente ricostituito, che diventi qualcosa di fondamentale, di grande per tutti gli altri, diventi una risorsa alla quale tutti potranno attingere. Allora il mondo crederà non perché qualcuno ti ha raccontato qualcosa o ha firmato un documento o no, crederà perché vede quella vita che si è trasformata integralmente, completamente. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola. È la seconda volta che c'è questa espressione una cosa sola, che abbiamo detto è siano uno.
Vedremo che poi c'è una terza volta, e quindi è il messaggio fondamentale del brano di Vangelo che stiamo leggendo. Per tre volte ci dicono: sei chiamato ad essere uno con Dio, chiunque tu sia. Che cos'è la gloria? La gloria è la manifestazione visibile, evidente dell'amore di Dio. Però qui Gesù sta dicendo una cosa strana, dice: io l'ho già data a loro la gloria, però Gesù non è ancora stato crocifisso, non è ancora vissuto la passione, non è ancora morto per amore. Quella sarebbe stata la grande manifestazione della gloria, della misericordia di Dio, dell'amore di Dio per tutti gli uomini. E qui invece siamo ancora lontani da quel momento, la passione deve ancora cominciare. A che cosa si sta riferendo Giovanni quando ci racconta di questo intervento di Gesù? Quando è che l'ha data a loro la gloria Gesù? In Giovanni, pochi capitoli prima, era successa una cosa che succede solo nel suo Vangelo: la lavanda dei piedi. Sì. Giovanni non ci racconta del pane spezzato, del vino benedetto, lascia i racconti liturgici dell'Eucaristia a tutti gli altri Vangeli, a San Paolo che già avevano provveduto, e invece ci racconta un dettaglio che gli altri non avevano messo, o meglio, fra le pieghe c'è, ma non così evidente: la lavanda dei piedi. Ecco, Dio ha dato gloria, la sua stessa gloria all'uomo quando si è inginocchiato davanti all'uomo, quando ha preso fra le sue mani la parte più sporca degli uomini, liberandoli dal peccato. La vera gloria è la gloria del servizio, di quando ci pieghiamo per soccorrere e servire i fratelli. E perché ancora una volta quella è la gloria? Perché siamo uno come noi siamo uno. È interessante anche questo, no? L'obiettivo è sempre comunque essere una cosa sola con Dio. Per essere una cosa sola con Dio dobbiamo essere a servizio, altrimenti non siamo una cosa sola con Dio. Possiamo essere papi, cardinali, vescovi, arcivescovi, ma non siamo a servizio di qualcun altro. Per essere una cosa sola con Dio dobbiamo essere con Lui e come Lui a servizio di quelli che pensiamo non se lo meritino. Noi pensiamo così, ma Dio la pensa diversamente. E adesso c'è l'immagine capovolta. Vi ricordate che prima dicevamo gli uomini in Dio? Adesso Giovanni azzarda ancora di più e ci dice: io in loro e tu in me, perché siamo perfetti nell'unità. L'immagine, ripeto, è ancora più sconcertante della precedente. Prima ci veniva detto che ogni uomo vive dentro Dio, nel seno di Dio. E ora l'Evangelista ci sta dicendo ancora di più, che è Dio che vive dentro ogni uomo. Incredibile, incredibile. Gli uomini e le donne di questo mondo sono diventati il contenitore del divino. Siamo noi il contenitore del divino. Ed è questa inabitazione di Dio dentro ciascuno di noi che ci rende capaci di fare miracoli. Ma vi ricordate le ultime parole che Gesù ha detto prima di ascendere al cielo? Io ci torno spesso su questo, devono sapersi queste. Cosa ha detto Gesù? Ultima cosa che ha detto prima di ascendere al cielo. No, ma nel Vangelo di Giovanni che dice? Anche negli altri, La parola più... tutto è compiuto quando muore. No, parliamo dell'ascensione, Gesù è già risorto. Prima di ascendere al cielo, che dice Gesù? Avete visto le cose che ho fatto io? Lo dico tutte le volte, è impossibile, vedi, non rimane, è peccato. Questa è la cosa più sconcertante che Dio possa dire agli uomini. Avete visto quello che ho fatto io? Voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Ma com'è possibile? Ma scusa, questo dava la vita ai morti, faceva vedere i ciechi, ma vi rendete conto? Cioè, sono tutte pazzie quelle, Gesù è pazzo. Evidentemente, no? È pazzo. Oppure ci sta dicendo, come ci sta dicendo qui, che Dio abita dentro gli uomini. io in loro, negli uomini, e tu in me, perché siamo perfetti nell'unità. Ah! Allora quella famosa perfezione, siete perfetti come perfetto il Padre nostro, non è merito nostro, non possiamo farcela con le nostre forze. No, no, è proprio questa inabitazione di Dio che ci rende capaci di fare questi miracoli dell'amore. L'uomo diventa il contenitore del divino, perché siamo perfetti nell'unità, cioè nell'una cosa sola, nell'uno, terza volta di cui ci si parla dell'uno. E il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Io non so se ci rendiamo conto del contenuto ancora una volta di questo versetto. Cioè, l'Evangelista ci sta dicendo che l'amore incredibile, viscerale, infinito che il Padre nutre per il suo figlio unigenito è esattamente lo stesso amore che il Padre nutre per ogni uomo e ogni donna sulla faccia della terra. Non c'è nessuna differenza, né quantitativa né qualitativa. Lo stesso identico amore che il padre prova per il suo figlio unigenito è lo stesso che offre a ogni uomo e a ogni donna viventi. Noi dentro Dio, Dio dentro l'uomo. Guardate, è ancora una volta una visione profondamente sponsale, nuziale tutto questo. Essere uno dentro l'altro, compenetrarsi, è qualcosa di tipicamente coniugale, nuziale. Ci si sta parlando di un diventare una cosa sola anche dal punto di vista carnale. E vedremo alla fine, se avremo il tempo, è sempre bello perché ci sono sempre dei risvolti così, profondamente erotici, ma erotici in senso buono, non pornografici, erotici. Vedremo alla fine di questo brano che c'è continuamente negli ultimi versetti il verbo conoscere, 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 vedete alla fine, no? Il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto, io ho fatto conoscere il tuo nome, lo farò conoscere, 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 conoscere. Da un punto di vista biblico, il conoscere è l'atto coniugale, questo è il conoscere. Adamo conobbe Eva e nacque Caino. Non è che piacere sono Adamo, piacere sono Eva, è arrivato Caino. No. Conoscere vuol dire quello, vuol dire diventare una cosa sola come è tipico dei coniugi. Ecco, la stessa cosa è la proposta oscena, ma bellissima, di Dio per ciascuno di noi, diventare carnalmente una cosa sola. Che è quello che Paolo ci dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me. Questa carne è abitazione del divino e io stesso abito nel divino. Adesso c'è quasi uno scatto nel testo. Finora Gesù ha pregato, prego per questi, chiedo, prego, chiedo, e adesso il tono di Gesù cambia. Padre, voglio. Guardate, incredibile. Si sta parlando della sorte dei suoi fratelli, di noi, fratelli di Cristo, figli come lui. E allora non è più una preghiera o una richiesta, ma è un'esigenza. Cristo esige. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato. Gesù non si accontenta di una preghiera questa volta, esprime una volontà. E guardate, sarebbe molto interessante che le persone che parlano dei tumori, dei terremoti o di altre catastrofi terribili come la volontà di Dio, leggessero l'unica vera volontà di Dio, quella che risulta dalla Sacra Scrittura, la volontà di condividere la stessa vita. Padre, una sola cosa voglio, dice il Dio cristiano, che quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, condividere tutto. La volontà unica di Dio è quella di liberarsi di qualunque privilegio, di qualunque esclusiva. L'unica vera volontà di Dio è quella di condividere la totalità della sua essenza ed esistenza con ogni uomo e con ogni donna. Vuole che siano anch'essi con Lui dove è Lui. Il dove, interessante, è tutta una questione di dove è l'uomo? Dentro Dio. Dov'è Dio? Dentro l'uomo. E cos'è che desidera Dio? Che l'uomo sia dove è lui. Bellissimo. Questa è la geografia della salvezza, e lo chiamo questo passo. Ci sta dicendo dove abita Dio? Dentro l'uomo. Dove abita l'uomo? Dentro Dio. E dove Dio desidera che stia l'uomo? Dove è lui? Insieme. Ai teorici che continuano a parlare di questo stacco incredibile fra l'umano e il divino, ecco, basterebbe leggere queste pagine per capire che tutta la volontà del divino è essere esattamente coincidente con l'umano. Così come in Cristo coincidono la divinità e l'umanità, così la stessa proposta, la stessa via, lo stesso percorso viene rivolto a ciascuno di noi. Perché contemplino la mia gloria. Non abbiamo tempo, vi dico solo rapidamente da dove viene il verbo contemplare. Anche questo dovreste saperlo perché l'abbiamo detto altre volte, ma contemplare, cioè templum, no? Tempio. Allora, la parola tempio viene da un verbo che è temno, che in greco significa tagliare. Abbiamo detto tante volte. Il tempio è lo spazio fisico che viene ritagliato dal resto del mondo per essere il luogo dell'abitazione di Dio. Se voi avete presente nelle liturgie sontuose, io non sono neanche capace a prendere in mano, ma quelli che sono capaci a usare gli incensi, non quelli che si bruciano nelle case, nelle case ci sono gli incensi, ma anche nelle celebrazioni usano gli incensi a volte, no? Allora, tu, Emanuele, sei capace di usare l'incenso? L'hai usato mai? Io no. Comunque, hanno questa cosa, il turibolo, brava. Allora, se voi vedete il vescovo, questi che fanno le celebrazioni serie, non come me, arriva e poi con l'incenso fa il perimetro dell'altare, l'avete mai visto? Ritaglia esattamente come il tempio, che vuol dire temno, tagliare, era tagliare un pezzo di spazio per riservarlo al sacro e dividerlo da quello che è fuori, che è il profano, perché vedete, il tempio tagliava lo spazio dove si realizzava il fanus, cioè dentro il tempio, dentro il quadrato del tempio, c'era il fanus, cioè il luogo della manifestazione di Dio. Fanus, fania, vuol dire manifestazione. E fuori da quel ritaglio, dal tempio, dal temno, c'era il profano, cioè quello che non aveva niente a che fare con Dio, c'era questo mondo diviso. Bene, contemplare vuol dire essere insieme lì dentro. Cum templare. Il tempio, il luogo del sacro, non è più il luogo dove abita Dio, è il luogo della coabitazione. E chi è che ha l'obbligo di coabitazione? Gli sposi, vedete? Vedete che l'unica chiave per capire la Bibbia sono le nozze. Non il matrimonio, abbiamo detto tante volte una parola terribile, ma le nozze. Le nozze, sì. Matrimonio è una parola terribile, perché è una parola sessista. Nasce perché il marito aveva i soldi, allora patrimonio, e la moglie, i figli e la casa da fare i lavori, matrimonio. Non era l'asse. Ma non esiste nella Bibbia la parola matrimonio, è tutta un'invenzione. È un'invenzione degli avvocati. Questa è la verità, l'origine giuridica. ma le nozze sì, le nozze di Cana, tutte queste cose sono cose molto serie. Allora, per capire la Bibbia dobbiamo sempre avere a mente le nozze, contemplare la gloria di Dio, non vuol dire stare lì a guardare chissà che cosa, vuol dire condividere quello spazio sacro e capire che l'uomo è sacro esattamente nello stesso modo, abita nello stesso spazio, io in loro e tu in me. Noi siamo il contenitore, l'abitazione di Dio, e quindi siamo dentro quello stesso spazio del Fanus e non siamo profani. Contemplare è esattamente il contrario di tempio. Il tempio ritaglia uno spazio per tenere fuori il resto del mondo. Il contempio, il contemplare, ammette che dentro l'uomo c'è il divino e dunque quello spazio è lo spazio di Dio e degli uomini insieme, il Dio con noi. Allora, poiché tu, dice l'Evangelista, mi hai amato prima della creazione del mondo, vuol dire che c'era un progetto nella mente di Dio. Il progetto nella mente di Dio non erano i diluvi universali o le malattie o le catastrofi naturali. Il progetto nella mente di Dio era condividere lo spazio del sacro coi suoi figli, diventare una cosa sola con ciascuno di loro, invitarli alle nozze. Ed è questo amore, li hai amati come hai amato me, ci aveva detto alla fine del versetto precedente. Adesso ci dice, mi hai amato prima della creazione del mondo. Quindi quello stesso amore che il padre ha per il figlio, prima ancora della creazione, diventa l'amore con cui continua ad amare tutti noi suoi figli, di ogni tempo. Questo progetto grande che si perfeziona, diventa visibile nella figura di Cristo, non si esaurisce con Cristo, ma è l'offerta che c'è per ciascuno di noi. Quello che ci diceva stamattina il pastore Battista su Maria, ma io lo sottoscrivo 100.000 volte, io che sono stato formato, ordinato in un santuario mariano, in una festa mariana per scelta mia, che sono forse il più mariano dei preti, va bene? Però vi dico che dire che Maria è l'irraggiungibile è una balla colossale. Lo cantiamo continuamente, ma non è vero! Non è vero! Maria è anzi il modello che noi dobbiamo imitare sempre di più. Maria è proprio la raggiungibile, tutto quello che ha riguardato lei ha riguardato anche noi. Noi siamo stati anche noi mondati, immacolati come lo è stata lei. Anche noi saremo chiamati a condividere la stessa vita di Dio raggiungendolo, questa idea del cielo che vuol dire condividere la sua stessa beatitudine. Tutto quello che riguarda lei può riguardare anche noi, non è un'esclusiva. Ed è bellissimo perché Maria non è una da mettere chiusa in una nicchia a vedere guarda come sono diverso e tanto non ti posso raggiungere. No, no. È proprio uno dei modelli per cui noi possiamo proprio fare quella stessa strada, farci discepoli del figlio così come lei, madre, si è dovuta fare discepola del figlio, mettendosi in discussione, cambiando, accettando, spendendosi per il bene degli altri. Quella è Maria. Allora sì che ha tanto da dirci, non è che ha tanto da dirci perché chiacchiera tutti i giorni rilasciando messaggi da una parte all'altra del pianeta, non fatevi prendere in giro. Maria parla pochissimo, parla con la sua vita. Leggiamo il Vangelo, guardiamo come ha vissuto lei e immediatamente capiamo cosa dobbiamo fare noi. Quando Papa Giovanni Paolo II nel 90 è venuto alla Guardia, ha fatto un santuario vicino a Genova a cui sono molto legato, sono stato ordinato eccetera, lui ha fatto una catechesi bellissima nell'omelia su Maria e ha detto l'unica vera devozione mariana è quella delle persone che scelgono di imitarla nella sequela del figlio. Allora quella sì che è devozione mariana. Non partire, andare da una parte all'altra del mondo a cercare cose strane, quello è miracolismo. La vera devozione mariana è cambiare la nostra vita alla luce sua, diventare discepoli come lei del figlio. il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere. Ecco, adesso Gesù ci sta mettendo davanti al passato e al futuro. L'ho fatto conoscere, il tuo nome, la tua essenza, come la pensi, il tuo messaggio, il tuo modo di stare al mondo, e lo farò conoscere. Vedete? Passato e futuro. Passato, la lavanda dei piedi, l'abbiamo già detto, quando ha manifestato la gloria, lavando i piedi. E futuro, lo farò ancora conoscere. Qui Gesù sta parlando della sua morte. Sta parlando del vertice dell'amore che è rappresentato da una vita donata. Vedete, ci siamo persi per tanti anni a parlare di obblighi, di precetto, per cui la domenica devi andare alla messa, no? Se no, se non è la messa, è l'inferno. E non ci siamo preoccupati per nulla che la gente sapesse cosa voleva dire andare alla messa, che senso avesse e che cosa dovesse cambiare nella loro vita dalla messa. Gente e preti, ce n'è per tutti, soprattutto per noi. Per tanti anni ci siamo curati soltanto dell'obbligo di precetto, così tutti andavano alla messa, più possibile rapido, così ce ne andiamo, no? E poi però conseguenze pratiche zero. Questo è un grosso problema. Perché andare alla messa vuol dire proprio fare i conti con questo lo farò conoscere di Gesù. Quel lo farò conoscere vuol dire, guarda, tu credi in un Dio che dà il suo corpo, dà il suo sangue, si fa mangiare dagli altri. Fate così anche voi, che non vi fate altre messe. Fatevi mangiare vivi. Questo è il cristianesimo. Non dire le coroncine della Divina Misericordia, le litanie, non so che cosa, e poi uscire subito e cominciare a giudicare il resto del mondo. Quello sarebbe il cristianesimo, per favore. No, ma il cristianesimo è una cosa seria. Vuol dire, crediamo in un Dio che dà la pelle per gli altri e scegliamo di fare altrettanto gratis. Gratis. Senza paracadute economici o chissà qualche cosa. Gratis. Se è così, il mondo lo credo che crederà. Certo. Se invece cominciamo a avere 100.000 altri interessi, è un grosso problema. Di credibilità. Perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi ed io sia in loro. Vedete? L'obiettivo di Cristo è sempre essere dentro di noi, trasformarci in contenitori di Dio, cioè trasformarci in gente che si rende conto di essere capace di fare miracoli e sceglie di farlo per il gusto di amare. Né più e né meno, per il gusto di amare. Amoris Laetitia ha intitolato un documento a Papa Francesco, l'allegria dell'amore per gli spagnoli, la gioia di amare. Ecco, questa deve essere l'unica molla che guida le scelte del cristiano. È la molla che rende presente dentro di noi la coabitazione stessa di Dio, che ci dice: tu sei dentro il mio seno. Io sono dentro di te. Siamo fatti per essere una cosa sola. Non pensare a differenze, a scarti di qualità incredibili. Non pensare a distanze siderali incolmabili. Non andarmi a cercare chissà dove. L'unico vero santuario della presenza di Dio non sono le strutture di pietra. E neanche i tabernacoli, sapete. Ciascuno di noi è un tabernacolo. Ci sta dicendo Giovanni, io sono in te, come nel tabernacolo. Interessante. La teologia eucaristica, di fronte a questa pagina, ci dice che ogni uomo, ogni donna è sacrario di Dio, è territorio sacro, dove l'umanità e la divinità coesistono. E allora la stessa devozione, lo stesso rispetto che si ha per il tabernacolo, bisogna avercelo per gli altri sacrali ambulanti che ogni uomo, ogni donna ciascuno di noi rappresenta. Se ci crediamo, siamo cristiani. Allora ci vergogniamo un po' di tutte le volte che abbiamo creato malumori, seminato zizzanie, deturpato il volto degli altri con le nostre chiacchiere, infangato, calunniato, fomentato la divisione. Credevamo forse di fare solo un peccato contro un altro. Invece non esiste peccato contro un altro che non sia anche peccato contro Dio, che in lui abita. La fede, questi cinque conoscere alla fine del brano, mi dicono, mi fanno riflettere così, la fede non è una scelta cieca, no? Deve essere una scelta consapevole, formata, una scelta illuminata, una scelta che è frutto di un cammino di preparazione, di approfondimento, una scelta che capisce dove è poi l'essenziale. Ecco, l'essenziale del cristianesimo è questo abitare con, è questo sposarsi con Dio, questo diventare una cosa sola con Lui. Così saremo davvero uniti. Uniti non vuol dire eliminare le differenze, lo diceva bene Herbert stamattina. Se io distruggo le differenze che ho rispetto a un'altra persona, non ho unito niente, ho distrutto e basta. L'unione significa riconciliare le differenze, coglierle come un'occasione, una grande opportunità, consapevoli del fatto che quella differenza è il luogo prescelto della dimora di Dio. Bene, non so che ora è. Per andare peggio, come sceso. Allora, ci prendiamo una mezz'ora, 40 minuti, sì, di pausa, poi riprendiamo e condividiamo un po'. Però riflettiamoci un po' sopra, rileggiamoci, cioè sarebbe bello dire, al di là di tante chiacchiere che ho sentito da Matteo, ma a me cosa colpisce di questo? Questa parola, come a me ha fatto veramente... mi ha colpito incredibilmente questo, mediante la loro parola. Gesù non mette davanti la sua parola, parla della parola nostra, di come noi la sappiamo vivere e trasmettere, non tanto della sua. E così a ciascuno di voi, cosa vi ha colpito? Cosa aggiungereste? Questa è la vera carità, no? Arricchirsi reciprocamente, perché ci possiamo fare questo regalo. Meditarci mezz'ora e poi dire, guarda, io sottolineerei questo. Così lo spirito non suscita le cose nei preti, anzi, di solito fa molto bene a suscitare negli altri. Noi siamo capaci a distruggere dopo questa ora di distruzione. Speriamo dopo che attraverso la condivisione qualcuno ci aiuti a crescere. Dai, mezz'oretta, ci vediamo ai 20.